Bene, bentornati. Vi chiedo di prendere posto gentilmente. Proseguiamo con la discussione del punto 5. Apriamo alla seconda tranche di domande. Prego, qualcuno voleva intervenire sul punto? Altre domande? Consigliere Mondini.
Eccolo. C'è un po'. Buongiorno, ben ritrovati. Un po' sorpresa, ma riprendendo il filo, e passo sul capitolo o sulla voce, non so mai come identificarli nella struttura del bilancio che non ci mettiamo a studiare perché abbiamo capito che evolve di anno in anno e quindi e mi chiedevo, allora son programmati per quest'anno interventi sul terreno ex canonica e per la verità con una cifra abbastanza contenuta, mi sembra 30.000 euro. Mi chiedevo come rientrassero o se rientrano anche in una prospettiva a più lungo termine per quello che sarà poi una dotazione a servizio del nuovo polo scolastico. E in una replica del sindaco di stamattina si è parlato del Parco Pizzini, sul quale saranno fatti interventi con il servizio SOVA. Immagino che questi non saranno gli interventi che fanno parte di quel progetto più grosso di implementazione che è stato presentato a inizio 21, che insomma, erano oltre 1,5 milioni di euro. Era solo per capire quale entità e cosa riguardassero. E, polo protezione civile o centro polifunzionale. E, ho capito anche qui, grazie ai chiarimenti avuti stamattina nella presentazione del sindaco, in qualche replica, che allora c'è un primo intervento con un acquisto di 3 milioni circa nel 22 e che poi ci sarà una fase successiva dove che sarà da progettare e prevede l'edificazione di un nuovo immobile destinato a caserma Vigili del Fuoco ed altro. E mi serviva solo avere un quadro un po' più chiaro, forse non ho colto i passaggi bene, ma se l'acquisto attuale riguarda l'intera area e quindi anche la parte sulla quale verranno poi edificate l'immobile caserma e nient'altro in sostanza. Questo le somme in discussione sono 3 milioni quest'anno e 4 milioni di inseribilità per l'anno prossimo. E quindi capire se con questo acquisto si mettono già le basi per il completamento che avvenga nel 23 o che avvenga nel 24 dell'altro lotto. Allora, il piano di investimenti del 20, del 22, che abbiamo, insomma, si attesta intorno ai 20 milioni circa, non è coperto con investimenti, no? Non si è fatto ricorso al credito e questo insomma un punto di vanto mi sembra per il Comune. Chiedevo se anche in prospettiva o in quale misura insomma, per gli altri investimenti in area di inseribilità, che sono, abbiamo sentito, 30 milioni circa, ci possono essere prospettive di ricorso al credito oltre ai canali che, se capito, insomma, possono essere intervenire con i fondi provinciali o altro. Un'ultima nota sulle alienazioni. Campeggio Alfaggio. Quest'anno sparisce dai beni in alienazione. L'anno scorso era previsto nel 23 con mezzo milione di euro circa. Leggiamo anche che è uno degli elementi su cui poggiare la valorizzazione della promozione turistica nel Sinia. Vorremmo capire con quale ruolo e quali sono le iniziative che in questa prospettiva il Comune intende attuare. E avevo una nota anche sul cartodromo, ma anche su questa appunto si è chiarita stamattina con l'informazione che sarà data a breve una seconda asta con una riduzione del 25%. E beh, tanto basta. Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Ci sono altre domande da raccogliere? Consigliera Zomer.
Sì, grazie Presidente, scusate il ritardo. E cerco di non, spero di non fare doppioni rispetto a quanto detto dal collega Mondini. La mia domanda era, cioè, diverse delle domande derivavano da un confronto tra il vecchio DUP, e quindi tra un anno fa ed oggi. La domanda che mi viene è più a carattere generale, che è di fatto moltissime delle opere ci sono in entrambi. Quindi la domanda è più rispetto a, ok, quindi cosa in parte, cosa è stato già finito o è in fase finale, perché se li riguardo moltissimi sono opere in coincidenza. Non so prenderli nello specifico perché ci sono tutti presentati, quindi cioè sono di fatto l'elenco, in particolare mi riferisco alla scheda 1 parte prima, quindi al quadro dei lavori degli interventi, confrontando un anno fa con oggi, moltissimi dei lavori, il 95% mi viene da dire, sono esattamente gli stessi che vengono prorogati di un anno. In che prospettiva, e quindi di nuovo ritornando alle priorità, quale di queste si concluderanno anche magari in un tempo un po' più breve? Torno invece alla parte degli obiettivi iniziali, e quindi è una parte che già un anno fa avevo chiesto qui, ed era quella dei co-working. Adesso non vorrei che mi sia sfuggita questa mattina durante la relazione, però rispetto a tutte le attività parallele a quelli che sono gli investimenti in opere che sono state portate avanti, mi chiedo se anche in questo lato qui, in ottica magari dell'accordo fatto con Confesercenti, se c'è una prospettiva di realizzazione, perché credo che qui ogni mese, ogni anno sia fondamentale per avere poi una permanenza sul territorio. Già ne abbiamo discusso, ci sono comuni che si sono attivati nel corso del 2000, alla fine del 2020 subito per portare a termine, comuni tra l'altro periferici, come è vero che noi siamo centrali sull'asse, ma siamo periferici rispetto a Trento Rovereto, e attivandosi subito stanno già aprendo ora dei co-working che sono probabilmente fondamentali anche in ottica di servizi del mantenimento di parte della popolazione sul territorio. Popolazione, scusa, l'ho detto ampio, popolazione, parte dei lavoratori sul territorio. Un attimo solo, la domanda del centro polifunzionale mi sembra che sia appena arrivata, e io mi ero appuntata appunto che non comprendevo chi lo comprava, i 3 milioni di euro si ritrovano poi nelle entrate, quindi non vorrei aver letto male, però mi sembra che appunto ci sia una, corretto chiamarla partita di giro? Non so se è proprio il termine più preciso, no, di fatto è difatti chiedo, siccome non so i termini precisi, ho notato che appunto c'è l'acquisto per 3 milioni, c'è un'entrata di 3 milioni che arriva, e quindi la domanda è se ho ben compreso che di fatto quei 3 milioni della provincia sono per fare il rogito. Ok, vi chiedo, perfetto. La domanda sulle alienazioni, perché appunto sparisce il campeggio al Faggio, mi ero anch'io puntata questa cosa, e appunto rimane invece l'alienazione del cartodromo. E mi sembra che appunto mi fermo. Ah, un'ultima, che nella prima parte avevo notato cioè a un certo punto citata una seconda palestra di prossima realizzazione, e mi chiedevo se questa seconda palestra era parte del compendio scolastico o se sia un progetto per quanto iniziale parallelo a quello che è presente all'interno del comparto scolastico. Ecco qua, grazie.
Grazie consigliera Zomer. Se non ci sono altre domande, allora lasciamo il tempo della risposta. Prego, sindaco.
Bene, anche da parte mia ben ritrovati ovviamente. Beh, per rispondere al consigliere Mondini, ex canonica, il tipo di intervento è diviso in due fasi. Volevamo, allora, il progetto che è stato realizzato internamente agli uffici, l'ufficio tecnico nostro, prevede in prossimità dell'edificio esistente la realizzazione di una quarantina di posti macchina, però in maniera provvisoria, vista la somma esigua chiaramente che abbiamo messo a disposizione, che sono i 30.000 euro, prevede semplicemente una messa a dimora di un materiale stabilizzato per creare appunto alcuni posti macchina che vadano in aggiunta a quelli esistenti, che non so se avete notato in questi ultimi mesi sono sempre comunque molto carichi. Perché provvisori? Perché pensiamo che con la realizzazione della scuola media, dove sono previsti, vado un po' a memoria, un'ottantina di posti macchina, dovremo risolvere questo problema, per cui in quel momento saranno rimossi i parcheggi della canonica, che ripeto sono però solo in prossimità dell'edificio, perché la rimanente parte del terreno pertinenziale della canonica, il totale sono 4.000 metri quadrati, ne occuperemo circa, non so, 500, vado un po' a caso, per posti macchina, tutto il resto rimane a parco. Sarà realizzato un percorso di collegamento fra via Tre Chiodi e il vicolo 4 Vicariati, e il resto sarà a verde con una piastra centrale per incontri e quant'altro, e stiamo cercando di capire se alla scuola può interessare anche la realizzazione di una scuola didattica all'aperto, come sono stati fatti in altre realtà. Quindi il valore è basso perché il comune farà solo quel lavoro di provvisorietà dei parcheggi, mentre il resto viene realizzato dal SOVA. È chiaro che quando inizieranno i lavori del SOVA ci diranno se c'è bisogno di qualche altra somma da mettere a disposizione, sto pensando all'illuminazione che di solito viene fatta sempre dal comune, però insomma intanto noi mettiamo a disposizione appunto questa somma per i parcheggi provvisori. Entro l'anno dovremo iniziare appunto col SOVA a fare il resto. Questa è la prima domanda. Parco Pizzini è la stessa identica cosa, lì avevamo un progetto complessivo per la verità dell'architetto Salvetti, che non riguardava solo il parco ma riguardava anche l'edificio, per quello che la cifra è consistente ovviamente, la cifra importante è riferita all'edificio, non tanto al parco, dove per il parco si prevede una sistemazione, una riqualificazione, cosa che farà effettivamente il SOVA per conto nostro, e risistemando la parte arborea, per cui la parte a verde, dove ci sono delle piante nate in maniera spontanea, per cui non congrua, e pertanto quelli sono i lavori di riqualificazione del parco, per quali, ripeto, siamo aiutati e sarà fatta una regia diretta dal SOVA, progettone insomma, chiamatelo come volete. Pasqualini, allora forse non sono stato chiaro io, e allora rispondo ad ambedue i consiglieri, no? Allora, il compendio acquistato dalla Patrimonio del Trentino comprende, per chi conosce i luoghi, ma penso tutti voi, no? La palazzina Vetri, ok, che è la palazzina Servizi, il capannone a fianco e il lotto di terreno verso sud, compendio in totale di 16.000 metri quadrati circa, la metà edificata con la palazzina e il capannone, l'altra metà è libera. Nel 2017 l'intero compendio è stato acquistato dalla Patrimonio del Trentino per un valore di 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e 2, 2 milioni e 3, se non ricordo di preciso, su indicazione ovviamente del comune, perché altrimenti la patrimonio non investiva in quel di Ala. È stato acquistato perché il comune di Ala, in base al protocollo firmato nel 2018, ha espresso la volontà di realizzare il centro polifunzionale. Bene. In virtù di quello noi abbiamo inserito a bilancio 3 milioni di euro di soldi comunali nostri per il complesso dei lavori, non acquisto dei lavori, ma per l'intervento, per l'investimento in sé. Dopodiché abbiamo chiesto finanziamento appunto alla provincia in aggiunta ai nostri 3 milioni, per dovevamo chiedere o per il lavoro o per l'acquisto. Noi abbiamo chiesto per l'acquisto dell'immobile da parte della Patrimonio del Trentino. Appena ottenuto il finanziamento necessario, che noi abbiamo chiesto 2 milioni e mezzo di finanziamento, in teoria dovrebbero darci il 95%, uso il condizionale perché finché non c'era delibero della giunta provinciale, chiaramente usiamo sempre il condizionale, no? Quindi in aggiunta ai 3 milioni arriveremo ai 5 milioni e qualcosa, 5 milioni e 2, 5 milioni e 3. Con quella somma ovviamente acquisteremo l'intero compendio come ho descritto prima, ad un valore stabilito e prefissato in una convenzione firmata fra Comune, Patrimonio e Provincia l'anno scorso, dove il valore è stabilito in 2 milioni e 2 più IVA, per cui 2 milioni e mezzo indicativamente, l'acquisto, ok? Quindi con il finanziamento che arriverà dalla provincia riusciremo a coprire l'acquisto, con gli altri 3 milioni riusciamo chiaramente a svolgere i lavori nel capannone esistente, quello che vi dicevo stamattina, quindi la messa in sicurezza dal punto di vista sismico, e avanzeremo anche dei soldi per l'edificazione della nuova caserma dei pompieri, soccorso alpino e Stella d'Oro. Probabilmente non saranno sufficienti quell'importo lì, perché inizialmente lo studio di fattibilità che avevamo fatto dalla Patrimonio, l'intero compendio, sistemati i due edifici esistenti più la nuova caserma, però stiamo parlando di uno studio di fattibilità, arrivava a circa 7 milioni di euro, per cui 3 più 2 siamo a 5, ne mancano ancora 2, per i quali, se saranno confermate queste cifre, ma lo sapremo solo una volta affidati i progetti ovviamente, no? Anche perché dovremo capire il tipo di edificio che vorremmo per la nuova caserma, questo è chiaro, insomma, in base a quello che scegli poi paghi. E se non riusciremo a coprire l'intera spesa, andremo ancora ovviamente a chiedere ulteriori finanziamenti in provincia, questa volta magari alla Cassa Antincendio, visto che è la deputata per le caserme dei pompieri. Però, ripeto, in totale arriveremo, se la provincia appunto confermerà il finanziamento richiesto sul fondo di sviluppo locale, arriveremo alla cifra di 5 milioni, 5 milioni e 2, 5 milioni e 3. La palazzina, nel prezzo di acquisto della Patrimonio del Trentino, già fissato, ripeto, con convenzione, prevede anche i lavori svolti all'interno della palazzina vetri. I lavori svolti l'anno scorso riguardano lo sbarrieramento dell'edificio, la messa a dimora dell'ascensore e la predisposizione degli impianti per soddisfare le esigenze della Polizia Locale e del Corpo Forestale. Polizia Locale che andrà al piano terra e Corpo Forestale che andrà nei piani superiori. Corpo Forestale provinciale, Corpo Forestale locale. La provincia si è mantenuta parti, un piano della palazzina vetri in proprietà per mettere il proprio corpo forestale provinciale. Questo ha fatto sì che si potesse sgravare anche parte del nostro valore, insomma, no? Quindi penso di essere stato chiaro, no, su questo punto. Se ho omesso qualcosa chiedetemi, ma mi sembra che... Dimmi.
Molto, grazie. Era veloce, di fatto ho spiegato chiaramente e così nel dettaglio in realtà su questa questione non eravamo mai andati, e se ho ben compreso prima c'è il finanziamento, prima deve deliberare il finanziamento la provincia e a quel punto si può procedere col rogito. E quindi la domanda di fatto era sempre rispetto ai tempi, perché prima, anche prima si è citato il progetto, ma i tempi di entrata in questa palazzina non ci sono, cioè non sono stati detti, grazie.
Allora, noi in realtà con i nostri 3 milioni che abbiamo a bilancio da qualche anno potremmo andare domani mattina a fare il rogito, no? Però la domanda di finanziamento che abbiamo fatto in provincia è per l'acquisto, per cui correttamente aspettiamo il finanziamento per l'acquisto, i 3 milioni li teniamo per i lavori. Però, ripeto, i 3 milioni li abbiamo a bilancio, potremo già fare il rogito domani, ma non ha assolutamente senso. Anche perché sul fondo di sviluppo locali è più ben visto l'acquisto che i lavori. Il tempo, allora, la palazzina Vetri è finita. Il giorno dopo che facciamo il rogito, potenzialmente, può essere utilizzata dalla polizia locale, dal corpo di forestale. È finita, per cui basta andare dentro, no? Il magazzino comunale, l'ho detto stamattina, faremo il progetto noi internamente, l'abbiamo già di fatto fatto, anche perché si tratta semplicemente del capannone esistente, di fare qualche manutenzione, inserire degli impianti che adesso mancano, cioè il minimo per uno riscaldarsi da parte dei nostri operai, e sistemarlo dal punto di vista antisismico, ok? Quindi io conto che quello, insomma, entro l'anno dovremmo riuscire a farlo, questo è un po' il programma. Cosa diversa è per la caserma, perché la caserma la devi progettare, la devi appaltare, la devi realizzare, in qualche mese è chiaro che non puoi farlo. Quindi su quello stimiamo che, allora, abbiamo messo a disposizione ulteriori 50.000 euro per la progettazione della nuova caserma. Mettetevi bene in mente, palazzina a vetro, polizia locale e forestale, capannone esistente, comune, lotto a fianco, pompieri, stella d'oro, soccorso alpino, ok? Per cui il lavoro più gravoso ovviamente è il nuovo edificio, no? Perché progetto preliminare, definitivo, esecutivo, gara d'appalto, realizzazione, collaudo, bimbo bella, perché è chiaro che se il capannone che c'è già, con progetti interni fatti da noi, chiaramente io stimo che entro l'anno massimo, primavera prossima, il nostro cantiere comunale potrà spostarsi da via Statuto, mi chiama via Statuto, e andare ad Ex Pasqualini. Se entro l'anno riusciamo a fare il grado di progettazione quasi completo della nuova caserma, speriamo l'anno prossimo di andare in appalto e dopo i tempi di realizzarla. Questo è il concetto. Investimenti del 2022, ricorso al credito. Vabbè, noi abbiamo fatto l'estinzione dei mutui ancora nel 2016, per cui il comune non ha più mutui ovviamente, no? Potremmo fare ricorso eventualmente a un nuovo credito di aiuto finanziario, però fino a 1 milione, diceva la dottoressa. Voi magari questo lasciamo rispondere alla dottoressa, se, visto che è qui con noi, prego.
Sì, ecco, e il Comune, così come tutte le amministrazioni pubbliche, negli anni tra 2015 e 2016 hanno proceduto all'estinzione anticipata di tutti i mutui, quindi sostanzialmente è stata chiusa tutta la posizione debitoria ai fini finanziari, in realtà è una surroga sostanzialmente, perché di fatto sono stati trasferiti alla provincia, diciamo, di tutti i mutui che erano in essere. Per questa quota si trova nella contabilità finanziaria, nella contabilità economica, e sulla contabilità finanziaria è prevista la quota in conto capitale che viene coperta dal contributo della provincia. Quindi di fatto il Comune non ha oneri finanziari per l'estinzione dei mutui. Nonostante ciò viene comunque presentata, ed è un allegato del bilancio, la situazione dell'indebitamento. Quindi il Comune di Ala, per la sua situazione finanziaria e per gli equilibri, potrebbe accedere e sottoscrivere nuovi mutui fino ad 1 milione di interessi circa. Però evidentemente, insomma, non è, questo comporta un carico di spese correnti, di oneri finanziari che vanno coperti con le entrate dei primi 3 titoli, perciò con le entrate correnti, e sicuramente, insomma, ne peggiorano gli equilibri.
Grazie mille. Prego, sì.
Sì, è chiaro che vorremmo evitare, se proprio non obbligati, a questo sistema di indebitamento. In virtù di questo noi stiamo facendo, come si dice in dialetto, musina con l'avanzo di amministrazione per poterci pagare chiaramente le spese relative al comparto scolastico, no? Quell'importante investimento che dobbiamo fare negli anni per il comparto scolastico sarà coperto mano a mano, mettendo da parte l'avanzo di amministrazione che al momento del rendiconto, del consuntivo, chiamate come volete, viene definito. Ok, ultima domanda, era sulla Lessinia, però chiedo scusa, non l'ho capita bene, non l'ho sentita bene, per cui chiedo di ripetere cortesemente. Ah, c'era, no, ma quella dell'Ilaria però, sto finendo col consigliere Mondini. Ah, scusa.
Era per capire, avendolo levato dalla tabella dei beni alienabili, no, e citandolo come elemento, uno degli elementi su cui far leva per sviluppare il turismo in Lessinia, volevo capire quali sono queste iniziative o quali azioni in questa prospettiva sono programmate o sono ipotizzate.
No, il campeggio, allora, sul campeggio chiaramente c'è un discorso totalmente aperto, nel senso che l'abbiamo scritto anche nel DUP, se ricordo bene, nel programma elettorale, dobbiamo capire cosa fare di quel campeggio, no? Questo è il nodo principale, al di là di toglierlo o inserirlo nelle parti in alienazione. È lo stesso discorso che vale per il cartodromo alla fine. Scaduto il contratto, che è il 2026, forse 25-26, si deciderà il da farsi per quel campeggio. Soluzione 1, investire per riqualificarlo, ammodernarlo, migliorarlo o cosa, oppure soluzione 2, metterlo a reddito tramite una gestione come adesso, però sapete qual è il reddito del comune in questo momento, stiamo parlando di 100 euro all'anno di introiti, per cui insomma pochini, ripeto. Terza soluzione, terza via è quello di venderlo. Questa però sarà una valutazione che si farà in futuro, anche perché in un'ipotesi di sviluppo o di una serie di progetti che si potranno portare avanti, anche, non so, relativo ipotesi al mondo del bike, potrebbe essere che il campeggio possa diventare funzionale anche a questo tipo di percorso turistico, che potrebbe essere fatto dal comune ma anche dai privati. Per cui sinceramente sul campeggio, ripeto, mancando fra l'altro 4 anni alla scadenza del contratto, è assurdo fare ragionamenti in anticipo, li faremo a tempo debito, questo è un po' il concetto del campeggio. Nel frattempo avete visto a bilancio, insomma, abbiamo messo delle somme non cospicue per fare i lavori minimali che ovviamente devono essere realizzati, fatti anche l'anno scorso per la verità. Sulla Lessinia cosa intendiamo fare? L'ho detto stamattina, a parte insomma gli interventi che riteniamo di poter fare direttamente come comune, penso a quel percorso col museo civico, del percorso naturale, storico, culturale, Sega, Busoni, Passo della Morte, quello lo faremo noi, come l'idea è quella di aprire quest'anno per un mese almeno un info point alla Sega con il personale del 3D o quant'altro, questa è l'idea, no? Per aprire nel mese di maggior tensione turistica un info point per informare i turisti dove andare, cosa fare, in quel della Lessinia. L'idea è quella di investire anche per fare delle mappe segnando dei percorsi per le biciclette, dei percorsi pedonali, quelli già esistenti ovviamente, per cui per incrementare un po' quello che è, diciamo, l'attuale situazione. Ovvio che parlavo stamattina di un progetto che Turiscop ha commissionato a un'azienda specifica, un'azienda di marketing turistico, un progetto che ha abbracciato una serie di soluzioni che si potrebbero attuare per un sviluppo turistico della nostra montagna. Come comune stiamo ragionando insieme a Turiscope per capire quali potrebbero essere le azioni da fare assieme o quali potrebbero essere le azioni che farà autonomamente Turiscope, che riguardano chiaramente una serie di valutazioni che possono andare. Nello studio si prevedeva l'ipotesi di fare un bike park, di incrementare i percorsi, di fare una serie di operazioni. Bisognerà capire quale di questa potrebbe o sia sostenibile e quali magari potesse essere messa in atto direttamente dai privati, dagli operatori, quali dal comune o quali assieme, per cui insomma è un discorso aperto su questo sviluppo di questa Lessinia, che da tanti anni se ne parla per la verità e si fa sempre un po' di fatica a trovare la quadra. Sulla Lessinia ci sono fra l'altro delle idee contrastanti, chi la vorrebbe mantenere intonsa così com'è, chi la vorrebbe invece sviluppare in maniera un po' diversa, ma come sempre ovviamente le correnti di pensiero sono tante, bisogna cercare di fare una mediazione fra le varie cose. Sta di fatto che la Lessinia, lo diciamo da anni, che effettivamente potrebbe essere diventare una fonte importante di sviluppo economico della nostra realtà. Già lo è per la verità, però lo è in un periodo limitato, nel periodo di fatto di luglio-agosto, gli altri mesi purtroppo sono un po' morti per la sega, si sta cercando di capire quali potrebbero essere le azioni che porterebbero un allargamento, no, dell'attrattività. Questo è un problema di tutta la provincia di Trento per la verità, non solo nostro, tramite delle azioni che ovviamente sono sostenibili con il tipo di territorio che ha la sega, con il tipo di offerta che potrebbe dare ad eventuali turisti, insomma, che dovrebbero dire perché vado a fare le ferie alle Lessinia anziché andare a Madonna di Campiglio, anziché andare in Val di Fassa, insomma, questo è chiaro. Per cui si sta valutando, insomma, Lessinia è un libro aperto da tanti anni, penso da 50 anni oramai se ne sta parlando, qualcosina lo stiamo facendo in maniera autonoma, qualcosina ha iniziato a farla la Turiscope, noi abbiamo auspicato sempre che gli operatori economici del luogo diano, portino qualche proposta, una ci è pervenuta da Turiscope, perché insomma, come succede in altre realtà della nostra provincia, ci sono dei progetti, no, di partenariato pubblico-privato che potrebbero essere applicati. Non so se ho risposto compiutamente alla sua domanda, consigliere Mondini, o... Prego.
Sì, in parte, sulla parte finale, se ero presente alla presentazione del progetto da parte della società incaricata, mi sembrava obiettivamente che le prospettive non fossero proprio, o meglio, le ipotesi che erano, a cui era pervenuta la società specializzata nel settore, non fossero poi così contrastanti, erano abbastanza contrastanti, nel senso che erano univoche, nel senso di, se non ho inteso male, di mantenere, diciamo, con le dovute attenzioni, lo Stato, la risorsa e la ricchezza attuale e promuoverla in questo modo. Quindi il contrasto di chi la vuole mantenere intonsa o chi invece la vuole sviluppare non l'ho colto in quelle conclusioni, dopodiché le opinioni evidentemente possono anche essere diverse, ma se vogliamo veramente dare un corpo agli studi che vengono commissionati, vale per Pertica, vale per la Lessinia e tutto il resto. Grazie.
Eviterei di fare confusione, nel senso che il progetto Turiscope è stato commissionato da Turiscope, non dal comune, per cui pagato con cassa della Turiscope, con un contributo anche del comune per la verità, ma pagato in gran parte da Turiscope, per cui è un progetto privato sottoposto al comune. Differente è lo studio di fattibilità del Pertica, dove è il comune che ha commissionato, per cui partiamo da due presupposti diversi. Uno è un privato che si è dato da fare e che ha proposto un progetto che il comune, ripeto, valuterà, come tutti i progetti che le vengono sottoposti, valuterà se deve intervenire, come intervenire, se gli interventi saranno fatti dal privato, su questo si discuterà. I pareri contrastanti sono stati fatti non tanto all'interno del progetto presentato da Turiscope, ma nella discussione che ne è nata dopo, per la verità, no? È chiaro che il progetto turistico ti porta in una direzione, ti dice potresti fare questo, questo o quell'altro. Se ricordo bene, però, il progetto diceva anche, cari miei, scegliete qual è la vocazione di questo, questo è ovvio, no? Cioè, non puoi fare di tutto, no? Devi fare una cosa che sia compatibile, ed è lì che bisogna fare la scelta. Nelle varie soluzioni, perché se vi ricordate, il progetto turistico ha dato un ventaglio di soluzioni, non ha detto dovete fare questo, ti ha dato un ventaglio entro le quali scegliere. Turiscop sceglierà chiaramente in comunione con il comune, ma ribadisco, è uno studio che hanno fatto loro, non l'ha fatto il comune, no. Uno studio pregevole, quindi cerchiamo di tenere separate le cose, cioè, non tutto quello che abbiamo fatto è fatto dal comune. Seppure il loro è un progetto estremamente pregevole, interessante, che ha dato degli ottimi spunti, che sarà valutato e dai privati, per i quali non vi è obbligo di intervenire direttamente, come succede in altre realtà turistiche, no? Non è che il comune debba sempre fare il capofila, in altre realtà ci sono anche i privati che si propongono, fanno in accordo col comune o accompagnati dal comune. E le domande invece della consigliera Zoomer. Mi sa un po' difficile sinceramente rispondere alla prima domanda del confronto DUP in questo momento, che dovremmo spulciare obiettivo per obiettivo e dire sì, dopo va bene, do la parola all'assessore, cioè dire quello che è stato fatto, quello che è in corso, che si farà, chiaramente è un po' difficile, potremmo farlo però con un po' di calma, altrimenti secondo me qua rischiamo di andare troppo per le lunghe. Tengo a ricordare che il DUP in ogni caso triennale, non è che anno per anno cambia DUP, cambia ogni volta che lo portiamo, le 6, 7, 8, 10 volte che lo portiamo in Consiglio Comunale viene riaggiornato chiaramente, ma il DUP è un documento unico di programmazione che di fatto abbraccia l'intera consigliatura, che è partita nel 2020 e finisce nel 2025. Tutto quello che è inserito nel DUP, alcune cose sono state fatte chiaramente, alcune sono in corso di realizzazione, altre sono in corso di progettazione, altre sono ancora invece in stato perfettamente embrionale, magari non tutte saranno realizzate, perché è chiaro che un programma parte ma si scontra anche con le tempistiche e con le risorse economiche. Però dire adesso in questo momento questo è stato fatto, questo lo faremo il mese prossimo, questo l'anno prossimo, mi risulta un po' difficile. Oppure potremmo farlo però con un po' di calma, facendo una sorta di specchio in cui, no, per cui la vedo un po' dura adesso mettersi lì a dire fatto, da fare, come fatto, in progettazione. Lo possiamo fare, però insomma mi sa che diventerebbe un po' lunga. Co-working. Adesso non so a quali comuni si riferisce, perché io di co-working esperienze che conosco io, però per carità, l'avevo già detto forse in altri consigli comunali, ne avevo visitato uno a Mezzana in Val di Sole, spazio co-working, mi sembra che ne sia stato fatto uno nel Garda, non so se arriva o d'Arco forse, mi sembra, non vado, vado un po' a memoria, di altre realtà simili in questo momento io non ne conosco. Attenzione, in realtà quella di Mezzana è stata fatta in comunione fra diversi soggetti. Cassa rurale del luogo, che aveva messo a disposizione degli spazi che si erano svuotati, il comune e ma soprattutto la federazione delle cooperative trentine, che aveva lanciato questo progetto di co-working, abbracciato anche fra l'altro dalla provincia. È un progetto di co-working che soprattutto nel periodo emergenziale poteva essere utile, perché effettivamente evitava lo spostamento delle persone verso gli uffici, magari dalla periferia verso Trento, verso Rovereto, e quindi a Mezzana era partito, e mi sembra che lavorino su a Mezzana in maniera in rotazione 4-5 persone, se ricordo bene. Lì c'è una cooperativa che gestisce gli orari, gli spazi, quello che serve, e stessa cosa è stata fatta appunto nel Garda. Altri esempi non ne conosco di questo tipo, però dopo spazi di co-working ce ne saranno degli altri, immagino. Sì, sì, ce ne sono partiti alcuni. Noi per la verità abbiamo parlato con la nostra cassa rurale per capire se possiamo replicare il progetto di Mezzana, che è quello che siamo andati a visitare assieme. C'è disponibilità da parte della Cassa Rurale per fare appunto una cosa in comunione, anche della Federazione della Cooperazione Trentina, per la verità. Bisogna individuare gli spazi dove far partire ovviamente questo tipo di operazione. A Mezzana la Cassa Rurale aveva messo a disposizione gli spazi e forse gli arredamenti, se ricordo bene. La federazione invece aveva contattato la cooperativa che gestisce il tutto. Stessa cosa dovremmo fare noi, però prima cosa bisogna individuare gli spazi. Uno spazio ideale poteva essere anche parte del Palazzo Scherer, per la verità, questo, e non è detto che non sia ancora così, vedremo in futuro cosa succede. Quindi questo, cioè la volontà di partire col co-working c'è, bisogna, ripeto, in primis trovare degli spazi adatti che il Comune in questo momento non ha. Avrà in futuro, magari il giorno in cui si svuoterà la scuola elementare potremo realizzare degli spazi anche di questo tipo. In questo momento però negli immobili comunali noi spazi non ne abbiamo. Avremo gli spazi, parlavamo stamattina della KN Academy, aspettiamo ancora un anno se si realizza il progetto universitario che presentano, altrimenti faremo delle valutazioni anche in quel senso. Pasqualini ho risposto prima, assieme. Seconda palestra, mi sfugge questa cosa che c'è scritto nel DUP. Allora, seconda palestra, allora è chiaro che noi abbiamo scritto nel DUP che è necessaria una seconda, perché palestre ne abbiamo già tre, per la verità, ad Ala. Un'ulteriore palestra più che una seconda palestra, forse è scritto male ovviamente lì. Un'ulteriore palestra che sicuramente quella nuova delle scuole medie, perché il progetto prevede una doppia palestra, cioè una palestra unica però divisibile a metà, per cui lì diventerebbero le doppie palestre. Non nascondiamo il fatto che la possibilità di ricercare ulteriori nuovi spazi per fare una nuova palestra è un'ipotesi che non scartiamo, anche sempre però riferibile innanzitutto al luogo dove realizzarla, in quanto noi non abbiamo in questo momento territori adatti per realizzare una palestra, che deve avere anche un terreno pertinenziale importante per parcheggi e quant'altro. Il Comune in questo momento non ha spazi di questo tipo. Si verificherà in futuro se magari potesse esserci un'ulteriore possibilità, però di fatto tutto gira un po' intorno alla palestra della scuola media, che ripeto, si è realizzata come progettata, è una palestra doppia, e questo vorrebbe dire soddisfare quasi del tutto, perché il tutto non sarà mai e comunque soddisfacente, perché ripeto, abbiamo tante associazioni sportive, tanti sono gli utilizzi, quindi soddisfare tutte le richieste sarà sempre comunque difficile, però insomma questa era la valutazione della palestra.
Prego, c'era assessore Speziosi.
Sì, io volevo un attimino chiarire una questione per quanto riguarda il DUP e comparare i DUP di un anno rispetto ad un altro potrebbe non tornare utile, nel senso che il consiglio è che ovviamente nella parte strategica come detto dal sindaco, viene indicato tutto quello che è l'indirizzo della nostra amministrazione, che contiene praticamente il nostro programma, e ovviamente abbiamo per scelta lasciato all'interno del DUP la sezione dove riporta gli obiettivi che sono stati realizzati, che sono in corso e quelli che si faranno, no? Proprio perché comunque ovviamente ci saranno delle voci che si ripeteranno, proprio per quella ragione lì che abbiamo pensato di lasciare tutto in modo da dare un indirizzo per valutare quello che è in corso e quello che si vorrà fare, insomma, per andare comunque contiene una cronostoria di tutto quello che è stato realizzato. E ovviamente quando veniva prima chiesto quello che sono i 3 milioni ad esempio col centro polifunzionale, tutto quello che è a bilancio come spesa, come investimento, ovviamente c'è anche la loro contropartita, nel senso che deve essere finanziato, altrimenti, come si diceva in questa sede oggi, se non si ha la disponibilità finanziaria sull'esercizio, ovviamente viene, non viene cancellata l'opera, ma viene messa in una, diciamo in una sezione dove si misura appunto la volontà di prevederlo eventualmente per il futuro, non appena ci saranno le risorse per poterlo mettere a bilancio. Come da pagina 70 del DUP viene messo tutte quelle che sono le opere, le volontà di portare avanti nel nostro mandato e quelle che hanno la copertura finanziaria per poterle fare, e quindi di conseguenza quelle che hanno la copertura finanziaria sono nel bilancio, quelle che invece verranno realizzate e si spera di poterle finanziare nel futuro sono lì in un cassetto, no? Il famoso cassetto dei sogni, nel senso che il DUP è anche questo. E per quanto riguarda invece l'identificazione di una specifica opera, possiamo fare riferimento nella parte da pagina 88 in poi, nella parte sempre del DUP, dove abbiamo lo stato di attuazione di determinate opere, no? E quindi andare a confrontare due anni potrebbe rivalersi poco diciamo efficace, mentre se si va nello studio, se si va a analizzare attentamente DUP e anche la nota integrativa ovviamente ci va a riassumere quello che sono i vari titoli e i vari importi che sono impegnati nel bilancio nell'esercizio, ma il DUP, se letto attentamente, ci dà una risposta anche su quello che è lo stato di attuazione di determinate opere. E quindi se si vuole entrare nel dettaglio di una determinata opera, ovviamente si può approfondire la cosa, anche perché il DUP viene portato in consiglio più volte nell'arco dell'anno in seguito a delle variazioni che avvengono, no? E quindi anche il fatto che mettere a confronto il DUP di approvazione del marzo 2021 con quello del 2022 non contiene tutte le variazioni che si sono intercorse nel corso del 2021, e quindi si potrebbe insomma arrivare ad una conclusione che non è quella reale del momento, ecco, non so se mi sono spiegata. Quindi diciamo che l'attenzione deve essere posta sul documento che presentiamo in questo istante, che contiene in realtà poi tutte le risposte sullo stato di avanzamento delle opere. Poi se si vogliono entrare in merito ad una specifica opera, quella senza problemi entriamo nello specifico. Però questo e poi ovviamente lo stato del tutto, del fatto di quello che viene portato a termine con dal bilancio di previsione, lo abbiamo in fase di rendicontazione, quindi con il consuntivo, no? Allora sì, lì è possibile fare una comparazione su quello che era stato previsto e quello che è stato fatto. Ok.
Sì, l'assessore ha spiegato benissimo, effettivamente ci siamo anche noi posti questo problema, dicendo cosa facciamo, togliamo man mano che andiamo avanti quello che è stato fatto, però diventa problematico perché il DUP, l'ho detto prima, è una continuazione dei 5 anni, no? Per cui togliere quello che è stato fatto poi va a crearti confusione. Abbiamo cercato invece, se guardate gli obiettivi del DUP nella sezione strategica, abbiamo cercato di inserire nelle varie opere come sono messe, opere in corso di progettazione, in corso i lavori, per dare un attimino di informazione dello stato dell'arte, perché altrimenti togliere quello che è stato fatto diventerebbe effettivamente confuso e confusionario, per cui è chiaro che ci saranno delle ripetizioni nel corso degli anni, perché, ripeto, la programmazione è continuativa nei 5 anni alla fine.
Grazie assessore, grazie sindaco. Bene, se siete d'accordo passerei ad eventuali dichiarazioni di voto e poi procederei con la votazione. Prego, consigliere Mattei.
Ok. Allora, come gruppo consigliare del PAT esprimiamo parere favorevole ad un bilancio così come elaborato dalla Giunta, un documento molto centrato che denota grande spirito di responsabilità e sintomatico del buon monitoraggio del territorio e delle sue esigenze e priorità. Accogliamo anche positivamente le linee aggiornate del DUP che descrivono molto lavoro già fatto, molto da fare, ma una chiara visione di prospettiva, specialmente per quel che riguarda le norme urbanistiche. Le linee elaborate in materia ambientale, il centro polifunzionale e di protezione civile e i piani relativi alle politiche sociali. Grazie.
Grazie, consigliere Mattei. Prego.
Grazie Presidente. Come gruppo consigliare alle frazioni bene comune, siamo a dire che è quello presentato è un documento molto importante e di carattere generale verso tutta la frazioni comprese. Si poteva fare di più, chi lo sa, ma si poteva anche fare molto di meno. Auspichiamo che la provincia risponda in maniera positiva agli investimenti richiesti, così da attuare tutti i piani e magari riuscire ad aprire anche quel cassetto dei sogni nel quale ci sono opere che garantirebbero sicuramente un miglioramento e un'ala del futuro diversa da quella che vediamo ora. Quindi anche dato alle frazioni di bene comune il voto sarà favorevole. Grazie Presidente.
Grazie consigliere De Rossi. Prego consigliere, ho prenotato consigliere Malas.
Grazie Presidente. Bilancio previsionale 2022 ammonta a 33 milioni di euro, di cui 20 in conto capitale. Il documento rispetta i protocolli d'intesa in materia di finanze locali ed è in linea col programma elettorale dell'amministrazione in carica. Siamo al secondo anno di pandemia, la quale indubbiamente lascia grosse ferite. Lo scoppio della guerra, l'aumento dei prezzi di tutte le materie prime rischia di mettere in ginocchio aziende e tutta la società occidentale. Il settore produttivo industriale alense ha retto egregiamente in questi due anni. L'amministrazione ha dovuto essere accorta nel gestire le risorse e allo stesso tempo riuscire a garantire alla comunità servizi e una normale vita sociale convivendo con il virus. Segnaliamo la ripresa di alcune manifestazioni importanti per il nostro comune come alla città di Velluto e i mercatini di Natale, con ovviamente numeri inferiori rispetto al periodo pre-pandemico, ma di buon auspicio per il futuro. Inoltre si evidenzia la partecipazione ad Ala Capitale della Cultura, anche se non siamo rientrati tra le prime 10 in gara, ci ha dato grande visibilità e dignità patrimoniale. Inoltre, il grande lavoro di preparazione da parte degli uffici farà da base in futuro per l'organizzazione di eventi o manifestazioni culturali. Piano nazionale resistenza e resilienza delle linee di investimenti per il futuro, cifre e indirizzi che erano già nell'ottica dell'amministrazione, giovani, transizione ecologica, transizione digitale e imprese. Se devo esprimere un'opinione personale, forse da inizio secolo i governi hanno più indirizzato le loro energie nella creazione di servizi, ma non di ricchezza. Oggi, costretti dall'era digitale, dalla situazione climatica globale e il garantire il futuro ai giovani, siamo ormai obbligati a proiettarci nella strada indicata dal PNRR. Per quanto riguarda la transizione ecologica e energetica, il Comune di Ala in questi anni ha fatto la sua parte, con l'approvazione del PRIC, uno studio che, portato a compimento, in 10 anni risparmieremo il 50% di energia. Inoltre si valuta la possibilità di produrre energia idrica da altre fonti, come vedi le acque nere, con studi di settori ad hoc. La vera soluzione, però, sarebbe investire nella scomposizione dell'acqua. Con l'idrogeno si potrebbe migliorare di molto l'efficienza energetica e di riscaldamento per le utenze civili e industriali. In tutta Europa si sta studiando come poter inserire per un 30% negli indotti di metano esistenti l'idrogeno, rendendo così i consumi più sostenibili, anche se recentemente si discute di inserire il nucleare come fonte di energia sostenibile. Mi auguro che le istituzioni riflettano bene, perché il passato insegna che l'energia atomica può essere molto pericolosa. Se la manutenzione e revisione sono deficitari, portano a danni irreparabili. Restando del tema, un occhio di riguardo alle aziende nuove e virtuose che nasceranno in futuro. L'economia circolare sicuramente porterà nuovi indotti e rami imprenditoriali. Il Comune, con l'appoggio di organi competenti provinciali, dovranno essere vigili nel valutare bene l'impatto, i rischi e i benefici di queste nuove realtà. Siamo nell'era digitale e la nostra amministrazione ha saputo affrontare egregiamente la competenza con investimenti continui, aggiornamento programmi, formazione personale, sistemi di antivirus e supporto ai cittadini per aprire lo SPID. Quest'ultimo servizio tra i primi a renderlo disponibile in Trentino. Importante, visto l'imminente obbligatorietà e priorità di utilizzo per accedere a alcune funzioni via web. Non dimentichiamo il sito internet nuovo, ancora in fase di aggiornamento e miglioramento. La nostra pagina web si distingue per accessibilità, comodità e competenza di informazioni. Inoltre, servizi come le pratiche edilizie online o la stanza del cittadino, dove l'utente potrà avere un proprio profilo per accedere a dati o documenti personali. Servizi e tante opere pubbliche in programma. Alcune in fase di avvio, altre per motivi tecnici e burocratici impantanate. Le scuole comunque saranno priorità assoluta. La gara d'appalto appena conclusa per il compendio scolastico darà il via ai lavori di ristrutturazione, un'opera attesa da tanto tempo che garantirà future istruzioni ai nostri giovani. Da evidenziare i tanti cantieri in corso d'opera nel nostro comune, grazie al 110, ma soprattutto ad un piano regolatore aggiornato che permette ai cittadini di riqualificare e rendere più efficienti ed efficaci le loro case o strutture. Nell'ambito della cultura, l'inizio dei lavori al Teatro Sartori fa ben sperare per il futuro dell'arte, del teatro e del cinema. Inoltre i rapporti avviati con la provincia e il Castello del Buon Consiglio indirizzano una via da percorrere importante con la creazione ad hoc di un piano economico e di gestione per avviare i tanto attesi musei. Progetto museale che creerebbe nuovi indotti e la possibilità di attirare nuovi turisti e maggior interesse alla nostra comunità. Una questione che incombirà ora e nel futuro delle amministrazioni sarà il degrado urbano. Purtroppo il mondo del commercio negli ultimi 40 anni segna drasticamente la vita nei centri storici. Al di là delle scelte politiche, centri commerciali e gli e-commerce hanno rovinato il genuino mercato, soffocando così piccoli negozi o giovani imprenditori che si vogliono mettere in gioco. Dal 2015 l'amministrazione ha dimezzato Taremis per l'attività nei centri storici di altre frazioni. In futuro si dovrà pensare a nuovi progetti, indirizzi di spesa o azioni al fine di rivitalizzare i centri storici in modo che si riprenda la socialità che contraddistingue la normale vita quotidiana. Nel campo dell'agricoltura, fetta importante della nostra economia locale, particolare attenzione alla limitazione della diffusione della malattia della flavescenza per garantire il futuro ai nostri contadini. Inoltre, da legislazione provinciale, sarà opportuno finalizzare la realizzazione di un centro per il lavaggio delle botti da irrorazione. In questo modo, finalmente, ci sarà un riciclo e stoccaggio delle acque reflue contaminate da fitosanitari e fitofarmaci post-trattamento. Ci auguriamo, come parlato oggi, il proseguo dei lavori del nuovo centro polifunzionale, una struttura unica in Italia, simbolo di coesione sociale e di ottimizzazione tempi e risorse. Il suo compimento risolverebbe molti disagi logistici e migliorerebbe la fruizione di servizi ai cittadini. Inoltre, libererebbe dagli edifici attualmente in uso, ma fatiscenti, che diverranno disponibili per altri usi civici a favore della comunità. Concludo ringraziando a nome della maggioranza tutti gli uffici, funzionari preposti alla redazione del bilancio in discussione. Ogni anno abbiamo visto protocolli, leggi e normative sempre più restringenti. La loro professionalità e il loro continuo aggiornamento ha permesso al nostro comune il proseguo dei lavori e l'offerta dei servizi pubblici. A nome di Ala Civica dichiaro parere favorevole al bilancio 2022.
Grazie mille consiglier Marasca, grazie mille consiglieri. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, allora proseguiamo. Scusate. Prego.
Grazie. Provo. Anch'io ho premuto per. E, sì, ringrazio anch'io funzionari presenti e adesso la dottoressa prima anche Elisabetta Fricchini. È stato sicuramente utile chiarire alcune domande che avevamo e non è certamente un documento semplice, è un documento complesso, ricco di di sfaccettature, di parti comunque, una prima parte strategica e poi una seconda parte più, se vogliamo, concreta e operativa, tralasciando appunto tutti quegli allegati che oggi in realtà non siamo andati a vedere, ma perché si entrano ancora davvero di più nel tecnico, sicuramente nell'ottimo lavoro fatto dagli uffici. Un piccolo parere, dichiarazione di voto per ciò che riguarda la parte più strategica, quindi ciò che si ritrova nelle linee guida. Da parte mia il voto sarà contrario, perché mi ritrovo chiaramente a dire quanto visto l'anno scorso. Il DUP è molto ricco, voi stesso l'avete detto, c'è questo cassetto dei sogni che è molto molto corposo e che si arricchisce anche di più. Quindi alcune opere che sono lì in attesa da anni rimangono in attesa e ne subentrano altre. Penso allo Scherer, penso al parcheggio ai piedi della strada della Sega, che vanno ad aumentare perché di nuovo si ritrovano in una situazione di non esigibilità. Quindi questo è sicuramente un DUP ambizioso, però che spesso, chiaramente ha un parere di una persona forse non così con l'occhio così esperto, spesso privo di quelle scelte a monte, per cui c'è una volontà su più fronti di aprire a nuovi progetti, di procedere, di attendere nella scelta finale, e questo forse non porta benissimo al lavoro finale. Quindi per questa attesa, quindi un procedere più amministrativo che politico, per quanto chiaramente l'amministrazione deve andare avanti e deve procedere con le idee, ma l'idea di fondo, le scelte di fondo che devono indirizzarsi verso la cultura piuttosto che verso il turismo, piuttosto che verso l'agricoltura, devono dare spazio a una scala di priorità che dovrebbe poi determinare l'attuazione dei lavori. Grazie.
Grazie consigliera Zomer. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ho altre prenotazioni. Procediamo con la votazione. Favorevoli? 12. Astenuti? 2. Giorgi e Zendri. Contrari? 2. Zomer, Mondini. Vi ringrazio. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Molte grazie. Ringraziamo la dottoressa Valdessarri per il preziosissimo aiuto, come sempre, e la liberiamo da questo consiglio comunale. Grazie Maria, grazie e buon lavoro. Bene, procediamo con il punto 6 all'ordine del giorno. Approvazione bilancio di previsione dell'esercizio 2022 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala.
Grazie.
Grazie ancora. Sì, certo. Ma volevate fare. Proporrei quasi 5 minuti 5 di sospensione. Se siete tutti d'accordo per arieggiare un attimo i locali. 5, non più di 5, sono le 15:14. Grazie.
Giuliano, da Verzella la finestra.
Come no? Ma sì, che poi con due. Se no mi son per, no, le bella, il traio un fatto, però non cadita,
Oh, cazzo. Ciao, molto bello, grazie a Giovanni.
Togli con due.
Sì,
a me le robe le favo al volo, sono buone nel
metico. 14:38, 14:53.
Porca Madonna. Io sono quello.
Riprendiamo la seduta. Grazie, vi chiedo di prendere posto. Vi chiedo di prendere posto, grazie. Partiamo allora con la discussione al punto 6 dell'ordine del giorno. Approvazione bilancio di previsione dell'esercizio 2022 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala. Relazione per noi, assessore Speziosi, prego.
Banca dei Rossi?
Banca dei Rossi, ma è qua di fuori che telefono. Ma per...
Ok, grazie. E, allora, in data 10 febbraio il nostro Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala ha presentato il proprio bilancio di previsione. Il bilancio di previsione mostra in entrata, al titolo secondo, le entrate derivanti da contributi di parte corrente e assegnazioni dagli enti. C'è la quota di assegnazione ordinaria da parte del Comune di 23.000 euro, che rimane invariata rispetto all'anno scorso, l'assegnazione della cassa antincendi di 8.000 e il contributo da altri enti in fase previsionale di 1.500 per 32.500. Mentre per quanto riguarda le entrate derivanti da alienazioni, contributo in conto capitale, assegnazione da enti o privati, abbiamo l'assegnazione in conto capitale da parte del Comune di 31.000 euro, l'assegnazione della cassa incendi di 2.500 per un totale di 33.500. Quindi le entrate previsionali per l'anno 2022 ammontano a 66.000 euro. Per quanto riguarda invece la parte delle spese, al titolo primo abbiamo le spese ordinarie, insomma, di gestione, riscaldamento, luce, gas, l'affitto e la manutenzione ordinaria della loro sede. Nella sezione 2 abbiamo le spese per l'attrezzatura e equipaggiamento, la manutenzione ordinaria delle macchine e delle attrezzature di servizio, l'acquisto di eventuale vestiario e carburante e beni, insomma, consumabili per un totale di 12.000 euro. Dopodiché nella sezione 3 abbiamo tutte quelle spese per esercitazioni, riunioni, per spese di gestione ordinarie, quindi spese bancarie, spese di cancelleria, postali, telefoniche, e l'assicurazione del personale e il contributo all'unione distrettuale. Alla sezione 4 abbiamo le spese di partecipazione a corsi di istruzione e di aggiornamento e spese poi per l'attività del gruppo giovanile. Le spese in conto capitale riguardano l'equipaggiamento e le macchine di servizio, la manutenzione straordinaria delle macchine e attrezzature di servizio e un automezzo, per un totale quindi spese in conto capitale e in conto di parte corrente, diciamo, per 66.000 euro. Pertanto il bilancio presentato presenta un pareggio tra quello che sono le entrate e quelle che sono le uscite. Ovviamente si tratta di una questione di bilancio previsionale, però in linea di massima è sempre stato rispettato quello che veniva presentato. Quindi siamo chiamati ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 del nostro Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala. Grazie.
Grazie assessora. Apriamo la discussione in merito a questo punto. Ci sono interventi?
Mattei.
Prego, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Mattei.
Allora, come gruppo consigliare del PAT, esprimiamo parere favorevole al bilancio presentato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, che riteniamo sintomatico di un corpo che sa gestire l'attività con attenzione, efficacia e competenza. Approfittiamo per ribadire quanto riteniamo fondamentale il lavoro e la professionalità mostrata in ogni frangente dai nostri Vigili del Fuoco. E riteniamo anche nostra priorità continuare a percorrere la causa di un sempre migliore efficienza strutturale della sua sede, per metterli nelle condizioni di essere sempre più all'altezza dell'efficienza che da sempre esprimono. Grazie.
Grazie, consiglier Mattei. Prego, consiglier De Rossi.
Anche lato nostro, un ringraziamento al Corpo dei Vigili del Fuoco e una richiesta a lei, Presidente, di invitare il Corpo uno dei prossimi consigli per rendicontare anche tutta la parte di interventi eseguiti l'anno scorso, come di solito richiedo quasi tutti gli anni.
Grazie, consigliere De Rossi, appunto la richiesta. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Marasca.
Beh, mi associo ai colleghi consiglieri, dichiaro favorevole il bilancio previsionale per i Vigili del Fuoco, rimarcando il loro grande lavoro per la comunità e soprattutto non dimentichiamo mai che sono volontari e questo gli fa grande merito. Con l'auspicio che un giorno riusciamo il prima possibile a dargli una caserma nuova, più degna del loro lavoro, e quindi per alla civica dichiaro favorevole al bilancio di previsione Vigili del Fuoco. Grazie.
Grazie. Consigliere Marasca, prego, sindaco.
No, velocemente, prima delle operazioni di voto anch'io vorrei, lo facciamo sempre, ma esprimere gratitudine al nostro Corpo dei Vigili Volontari, che fra l'altro è uno dei corpi più importanti della Vallagarina. Il comandante Pruner gestisce molto molto bene il suo corpo, sono sempre disponibili, sono sempre comunque sollecitati, perché quasi ogni giorno hanno un intervento, perché sono molteplici gli interventi che fanno, dai più gravi ai meno gravi, per cui insomma un volontariato veramente veramente, oltre che impegnativo, a volte anche pericoloso, per cui grazie al nostro Corpo di Vigili del Fuoco, che, come diceva appunto il consigliere Marasca, prima o poi avranno una caserma degna di questo nome, cioè una caserma degna per il nome di ala, perché la caserma attuale chiaramente soddisfa le esigenze, però in maniera molto molto ridotte. Per la verità, e questo non l'abbiamo detto in fase di bilancio, in ogni caso stiamo intervenendo sull'attuale caserma, perché già abbiamo sostituito i portoni l'anno scorso, adesso andremo a ristrutturare, riqualificare la zona servizi, realizzando anche i doposervizi per le femmine, perché giustamente bisogna fare anche questo, per cui in attesa della nuova caserma vogliamo, al di là di tutto, creare degli spazi anche per i vigili del fuoco donna, che hanno bisogno dei propri servizi igienici e delle proprie zone spogliatoio. Grazie.
Grazie, sindaco. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Giorgi.
Anche noi del gruppo Lega ci uniamo a quanto è stato finora espresso nei confronti dei Vigili del Fuoco, un corpo veramente eccezionale, che altre realtà, non individuiamo in altre realtà una cosa di questo genere. E veramente noi siamo molto grati, ecco, del lavoro che compiono assiduamente e con fermezza e con precisione. Per questo il nostro voto sicuramente sarà favorevole.
Grazie, consigliere Giorgi. Prego, consigliere Mondini.
Sì, dalla parte nostra l'appoggio di sicuro a questa proposta di bilancio preventivo, che è oculato e di sicuro commisurato alle loro esigenze, ma non certo ripagante del servizio che offrono alla comunità. Quindi nulla da osservare. Anche rispetto al dettaglio con cui, se scorriamo gli allegati, è stato prodotto e stilato. Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Bene, procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. L'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Benissimo, vi ringrazio. Il punto è stato approvato. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'esercizio dei diritti e del godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Ala. Do la parola al sindaco. Prego.
Grazie Presidente, cerchiamo di essere più veloci possibile su questo punto. Innanzitutto ringrazio gli uffici, la dottoressa Stratta e Maurizio De Michè per la stesura del nuovo regolamento. Stiamo parlando di diritti di uso civici, ne abbiamo parlato anche stamattina su altri argomenti che sono regolati al momento dalla legge nazionale del 1927 e da un nostro regolamento del 1939, per cui leggermente anzianotto come regolamento, per cui ecco, la volontà in questi ultimi anni di rivedere tutti quegli regolamenti obsoleti meritano sicuramente una nota di plauso e soddisfazione. Riguardano, come sapete, il comune di Ala e poi quelli che erano i comuni catastali fino al 29, se ricordo bene, per cui oltre Ala, Chizzola, Pilcante, Ronchi, Serravalle e Santa Margherita. Nel 21 appunto il nostro servizio economico e sociali ha avviato una fase di confronto col servizio di autonomie locali con i custodi forestali e si è arrivati alla fine alla stesura di questo regolamento che è composto da 28 articoli sul quale avete avuto modo di votare e di squisire nel 15 febbraio in occasione della riunione della commissione consigliare regolamenti e statuto e dove mi sembra avete approvato all'unanimità questo regolamento, per cui se voi siete d'accordo io non entrerei nel merito dei vari articoli perché ben conoscete già, visto che l'avete già trattato, quindi lascerei spazio ad eventuali domande.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione sul punto. Prego Consigliere Giorgi.
No, Govin.
Bene. Ecco, chiedevo innanzitutto nella nostra riunione che abbiamo avuto come componenti della Commissione abbiamo espresso parere unanime riguardo all'approvazione e tuttora ecco, anch'io come componente mi unisco a questo fatto. Chiedevamo una spiegazione, così parlando tra noi, l'uso civico riguarda all'articolo 3 legnatico da ardere ad uso interno, legnatico da ardere, pascolo, poi erbatico e stramatico. Qualcuno mi chiedeva, gli orti in uso possono rientrare in questo? E quali criteri per l'assegnazione?
Grazie consigliere Giorgi, prego sindaco.
Per orti in uso si intende gli orti lungo la ciclabile? No, quelli sfuggono agli usi civici e vengono assegnati tramite una convenzione che noi abbiamo con Asset. Ogni anno vengono assegnati in base alle domande pervenute, e per cui vengono assegnati praticamente a tutti, con esclusione, adesso non mi ricordo i criteri che avevamo fissato ancora anni fa, chiedo ai colleghi se si ricordano quali siano i criteri di assegnazione. Comunque quelli vengono assegnati con graduatoria e sfuggono al discorso di usi civici. Prego.
Grazie Sindaco, grazie Consigliere Giorgi. Prego Consigliere Mondini.
Vuole farmi parlarmi proprio?
Solo due notazioni, nel leggere velocemente il regolamento così come propostoci, ma immagino sarà poi rivisto anche in fase di stesura definitiva. Ci sono, presumo, dei refusi nella correzione rispetto al testo precedente, o comunque che necessitano di essere rivisti. L'articolo 14, per esempio, riporta dei periodi di sospensione del beneficio dell'uso civico in alcuni frangenti. Finisce, entrambi i primi due paragrafi finiscono con durata di 5-3 anni. Non è dato capire se i tre erano la tempistica precedente o se è l'alternativa ai 5 in talune situazioni. Quindi questo eventualmente segnalo solo che non è chiaro. Sì, come...
Faceva una domanda il consigliere sull'articolo 14 del regolamento di intervento. Magari se riformula la domanda alla segretaria.
Solo per sapere, il termine del il finale del comma 1 e 2, se quel 3 che rimane tra parentesi è il termine precedente di sospensione dal beneficio o se è un'alternativa rispetto ai 5 in talune situazioni. Così come è scritto, io non ho trovato supporto a questa seconda interpretazione, quindi presumo che nella fase finale di stesura rispetto a quella data noi disponibile sarà rivisto. E analogamente nell'allegato ci sono dei refusi che adesso vedo dov'è. Sì, l'ultima pagina di quel allegato, ci sono ripetizioni, l'ultima pagina proprio, diritto di taglio, ripetuto due volte, di frasche per il foraggio, diritto di taglio, di frasche, quindi è solo un refuso formale, ma che...
Grazie consigliere Mondini. Ora attendiamo eventualmente. Perfetto, nel frattempo raccolgo se ci sono altre domande, altri interventi su questo punto. Vedo qualcuno prenotato. Il numero 7. No, non c'è nessuno prenotato. Ok, perfetto. Allora attendiamo Maurizio. Prego, vice sindaco.
Sto pensando all'uso civico e alla domanda che ha fatto sugli orti prima, no? Anche perché l'uso civico è un diritto acquisito nel tempo dai... Invece gli orti è una cosa fatta, cioè predisposta dall'amministrazione comunale, insomma, in collaborazione per la gestione adesso ad asset per il momento, insomma. Non è un diritto, insomma, ok? No.
Grazie, vice sindaco.
Prego.
Facciamo come.
Buongiorno Maurizio.
Buongiorno Maurizio. Come pure, guarda, capo tavola.
Qua te le faccio vedere a
qui. Allora magari chiedo al consigliere Mondini di riformulare la domanda. Prego consigliere.
Maurizio, buongiorno. Era solo per capire, insomma, se fosse il 5 rispetto ai 3, mi viene in mente un caso, solo un refuso, oppure fosse un periodo di sospensione l'uno alternativo all'altro in una situazione.
proposta inizialmente 3, i custodi forestali chiedevano 5. Ecco, sì, è rimasto, è un refuso. No, non è alternativo, o uno o l'altro. Esatto, è la stessa cosa, sì. Sì. Allora, i custodi sono più... Esatto, loro sono più per i 5 e noi dell'ufficio eravamo più per, un po' più permissivi, insomma, perché stiamo parlando di un diritto. Sì, va tolta il 5 secondo me, e mantenuto il 3 nel comma 1 e il 2 nel comma 2, tenendo conto che parliamo di un diritto di uso civico che è... Sì. Poi non voglio portare il consiglio, cioè, attenzione.
Però l'intento che è stato formulato era questo.
L'intento iniziale era quello dei 3 anni e 2 anni, 3 anni nel primo e 2 nel secondo. Abbiamo fatto il passaggio con i custodi, ce l'hanno corretto e... La proposta dei custodi sono 5. Sono 5. Se il consiglio è d'accordo, lasciate 5. Se il consiglio ritiene di seguire quello che voleva l'intenzione dell'ufficio, si può mettere l'altro. Sì, è un copia e incolla, sì, è evidente lì che... Sì, 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 è un copia e incolla, un copia con doppio incolla, è evidente, insomma, perché è l'allegato A, c'è un doppio di taglio. No. È un doppio incolla praticamente.
Va bene. Sì, esatto, non penso che... Va bene, intanto ringraziamo Maurizio, quindi.
Non è che abbia da spiegare se che sta nel segnale 5 o 3, che è due robe ben differenti, non sta bene.
Se approvate il regolamento, io voglio sapere se l'approvate con la versione 3 o con la versione 5. Tutto qua.
Allora, forse sarebbe il caso di spiegare la differenza tra questo 5 e questo 3 che io... Non capisco da profana, insomma, della cosa.
Perché i forestali chiedono una cosa, noi proponiamo un'altra.
Certo.
Tutelati dalla Costituzione, per cui sospenderlo per un semplice pagamento che può nascere magari... anche da dimenticanza, voglio dire, insomma, per cui, e oltretutto stiamo parlando anche di quantitativi molto limitati, perché stiamo parlando di legna dell'uso civico che sono... secondo me è un periodo ridotto, perché penso sospenderlo per 3 anni sia, o 2 anni sia più che sufficiente, insomma. Sì, sono un po' più severi. Non po' più severi, soprattutto su, su magari ci sono alcune situazioni per cui magari i lotti rimangono in sospeso per diversi anni, anche sul discorso di non chiedere nuovi lotti se hanno già in essere lotti precedenti, su questo loro, perché poi queste situazioni creano anche confusione, progetti di taglio vengono fatti sulla base del piano forestale, il piano forestale ha è la programmazione del taglio del bosco, della coltivazione del bosco, per cui se qualcuno ogni anno chiede il lotto di linea, lo mantiene per 3-4 anni e non lo finisce, per loro è un problema, insomma, probabilmente per loro, è questa la natura della loro proposta.
Grazie mille Maurizio, è stato molto chiaro. Grazie, buon lavoro. Lascio la parola al sindaco.
Ma allora, io tenderei ovviamente ad accogliere la proposta fatta dagli uffici, non per contrastare quanto fatto dai custodi forestali, però presumo che il lavoro svolto dagli uffici sia stato ponderato e il consiglio, la proposta che fanno loro, a mio modo di vedere, è da accettare in toto per tutti e due i commi e tutte e due le proposte. Non capisco. Quindi cerchiamo una soluzione condivisa, visto che è stato approvato il regolamento all'unanimità, che sia uguale spesso anche col Consiglio, per cui insomma la mia proposta, se siete d'accordo, è quella di seguire l'indicazione dell'ufficio.
Posso solo? Va bene. Adesso allora porremo alla votazione. Ilaria, prego consigliera Zoma.
Grazie Presidente. No, solo da verbalizzatrice dell'ultima seduta della Commissione Regolamento, mi dispiace perché questa cosa a noi, parlo per me, che poi appunto ero lì a fare il verbale, ma è sfuggita e penso di parlare anche a nome degli altri, e in ogni caso sì, andiamo su ciò che viene, credo che sia una nota meramente operativa, per cui ciò che viene consigliato dagli uffici, credo che se fossimo stati ora in sede di Commissione avremmo comunque optato per la stessa votazione. Mi spiace, penso a nome anche degli altri.
Grazie consigliera Zomer. Allora adesso passiamo alla votazione e si pone alla votazione il testo con il testo regolamentare con il periodo di 3 anni al comma 1 e di 2 anni al comma 2 dell'articolo 14. Quindi votiamo il punto così descritto. Favorevoli? Unanimità. Vi ringrazio. Di questo punto non abbiamo l'immediata eseguibilità, quindi passiamo al punto numero 8 dell'ordine del giorno, che titola Istituzione Commissione Consiliare di Studio per l'affidamento di compiti consultivi di valutazione e impostazione degli interventi del programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive, oltre che delle analoghe situazioni presenti sul territorio comunale, ancorché non inserite nello stesso. Relaziona per noi sindaco.
Eccoci. Beh, allora, come ricorderete, come avevo richiesto nell'ultimo Consiglio Comunale, votiamo e nominiamo le persone da inserire all'interno di questa commissione di studio che con mozione del 20 maggio 2021, nel Consiglio del maggio 21, avevamo appunto approvato all'unanimità. Il compito della commissione, va bene, la commissione consigliare di studio, sapete qual è? È quella di studiare e valutare e impostare interventi per perseguire quel che è il programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive, il famoso piano cave del 2013. Per cui il compito della Commissione è quella nell'anno in corso di valutare appunto le situazioni, di monitorarle per poi presentare a fine anno una relazione al Consiglio Comunale con eventuale proroga se questo non fosse possibile attuarlo. L'altra volta avevo chiesto appunto di dare le indicazioni di voto, perché allora nella mozione, che poi abbiamo ripreso ovviamente in delibera, si era descritto la composizione della commissione vedrà la presenza di 3 rappresentanti della maggioranza, tra i quali il sindaco o un suo delegato e l'assessore all'ambiente, di 2 consiglieri di minoranza e di un componente esterno nominato dalla commissione di studio. Ora noi voteremo i 5 componenti della commissione di studio, i 5 consiglieri, subito a seguire con provvedimento che rendiamo attuativo segretario già da oggi, giusto? Per il componente esterno.
Domani,
va bene. Perché allora certo, no, domani, ma va benissimo. Seguendo il nostro regolamento, chiaramente la commissione di studio può essere composta solo da consiglieri. Il commissario esterno può essere nominato su richiesta della commissione di studio con provvedimento separato da parte del sindaco. Sapete quindi che il componente esterno è stato individuato, e ve l'avevo già proposto l'altra volta, nell'avvocato Alessandra Echeli, che oltre che esperta in materia è anche membro del gruppo di lavoro che già avevamo costituito con precedente delibera di giunta, quel gruppo di lavoro che avevamo fatto ad hoc per la discarica di Piccante, per cui l'avvocato Echeli, che fra l'altro è anche un esponente del... componente del gruppo, del comitato che era nato per il comitato appunto no discarica, quindi esperta in materia, e per cui insomma propongo di nominare quella, però in un provvedimento che faremo domani. Quindi oggi votiamo i 5 membri del consiglio, i 3 della maggioranza, posso già fare i nomi presumo, ma li conoscete già, li abbiamo già fatti l'altra volta, il sindaco, l'assessore Gatti e il consigliere Marasca nella sua qualità di presidente della commissione territorio ambiente. Ah, ok, perfetto. Sì, per essere lineari nella richiesta, allora scusate un secondo solo, dopo i nomi prima eleggiamo i 5 nomi della commissione, poi mi direte appunto la minoranza che ha nominato. Fatto questo, la commissione nominata e composta mi chiederà di inserire all'interno della commissione il componente esterno indicato, ve l'ho detto prima, che con provvedimento di domani io provvederò ad inserire. Quindi allora i 3 nomi della maggioranza, sindaco, assessore Gatti e Gianni Marasca, della minoranza passiamo la voto. No, non serve, no, ti spiego.
Scusa, mi ripeti i nomi della proposta?
Sì.
Allora
il sindaco, l'assessore Gatti Stefano e il consigliere Gianni Marasca.
Grazie. Sindaco, una precisazione. Gianni Marasca come membro della maggioranza, non come presidente della commissione, perché se dovesse essere sostituito il presidente, ma come membro della maggioranza. Ok.
No, è corretta la domanda. Allora Gianni Marasca è stato individuato come consigliere di maggioranza anche nella sua veste ovviamente di presidente della commissione territorio ambiente, anche lui faceva parte del precedente gruppo di lavoro, per cui abbiamo dato continuità su questo, però è un consigliere di maggioranza. Ricordo anche che in caso di assenza di un consigliere all'interno della commissione può essere delegato un consigliere del proprio gruppo, ovviamente, questo, come tutte le altre commissioni consigliari, ovviamente, questo è chiaro.
Grazie. Sindaco, prego, consigliere.
Ecco, per la minoranza propongo Martinelli Mauro e Mondini Sergio. Grazie.
Grazie. Consigliere Giorgi, è comunque previsto lo scrutinio segreto, quindi chiamerei i due scrutinatori qui da me. Sì, prima vi farei distribuire cortesemente le schede di votazione. Sì, c'era lo scrutinio.
Signora, non è quella che volevate. Chiara? Cioè, bisogna... Sì, no, il voto è segreto perché nessuno può dire che cosa sta votando. Cioè, il voto segreto è previsto dal regolamento tutte le volte che ci debba essere rappresentato un membro della minoranza. Ok? Quindi... Non si può però consentire alla maggioranza di alterare le designazioni fatte dalla minoranza, perché siccome sono di più, se si mettessero d'accordo eleggerebbero lei e non Martinelli e Mondini, o Giorgi, potrebbero mettersi d'accordo tutti a votare Giorgi, ma Giorgi non ha designato Giorgi, ne ha designati altri due, quindi va rispettata la volontà di... Ok? No, ma di fatti stiamo facendo un po' di casino.
Sì.
La
sindaco e l'assessore non devono essere votati. No.
Perché di diritto? Diritto? Allora, siccome la composizione della commissione la decide il Consiglio sulla base di quella proposta di delibera lì, cos'è che c'è scritto? Che avete deciso?
Allora, la composizione della commissione vedrà la presenza di tre rappresentanti della maggioranza.
Sì?
Ai quali il sindaco o suo delegato e l'assessore dell'ambiente. No, rimane il terzo. Sì.
Che però voi non allora se viene eletto uno se uno di voi prende tre voti e quindi rimane ultimo e quindi 5 sono tutti di maggioranza, quello che ha ricevuto il non numero di voti della maggioranza viene cancellato e entra quello della minoranza. Quello che ha preso e Mondini ne prende 3, quello da 7 voti viene cancellato dentro Mondini. È il voto limitato stabilito dall'articolo del regolamento. Cioè qui c'è scritto nel regolamento interno che si rispetta questa modalità tutte le volte. Io lo leggo subito. Mi dai a me il coso qua? Scusi, allora le leggo il codice per vedere se sono stata chiara. Nei casi in cui sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato, richiesto si dice non richiesto da qualcuno, richiesto per legge, perché c'è un componente di minoranza, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione risulti eletto un consigliere diverso da quello designato, l'esempio che facevo prima, al fine di garantire
La minoranza consiliare dovrà comunque risultare eletto il nominativo proposto dalla minoranza nella dichiarazione precedente alla votazione, quella fatta da Giorgi. Sono comunque fatte salve modalità diverse espressamente previste dalla legge.
No, grazie. No, grazie mille, ha chiarito. Quindi, di fatto, sì, non è che mi sorgeva strano il fatto che fosse un voto segreto in cui maggioranza deve votare maggioranza e minoranza minoranza. È corretto, invece, che non deve essere alterato la designazione fatta dalle minoranze e che le minoranze devono essere correttamente... Ma
la maggioranza deve votare la maggioranza e la minoranza la minoranza. Ho detto che la maggioranza non può condizionare col proprio peso i voti della... I designati della minoranza. Mi sono spiegata male, chiedo scusa io.
Allora, grazie. Chiedo agli scrutatori di procedere con la lettura. Io la dico... Segno e ripeto i nomi che leggete al microfono. Martinelli, sì. Marasca, Marasca, Martinelli, Marasca, Marasca. Mondini, Marasca, 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 Zomer, Marasca. Mondini, Marasca, Marasca, grazie. Allora abbiamo raccolto un totale di 2 voti Martinelli Mauro, 11 voti Marasca, 2 voti Mondini, 1 voto Zomer.
Sì. Tante 16. Schede bianche?
Nessuna, 0. Schede nulle, 0. 2. Abbiamo Marasca con 3, 6, 11 voti. Martinelli con 2 voti. Fa 13. Mondini con 2 voti. Che fa 15 e Zomer con un voto che fa 16. Mondini 2, Zomer 1. Bene, allora con il risultato della votazione, quindi nominiamo per la maggioranza il consigliere Marasca. Prego, segretario.
Vorrei che fosse chiaro perché che sia dichiarato dal Consiglio che, come è scritto qua nella proposta, la composizione, siccome il regolamento interno lo demanda al Consiglio, la composizione della Commissione è di 5 membri e che il sindaco e l'assessore urbanistica ne fanno parte di diritto. Poi la proposta per la nomina, il sindaco ha proposto Gianni Marasca, Giorgi Angelo ha proposto Martinelli e Mondini e quindi poi dopo si procede con la votazione segreta. Quindi modifico qua dicendo anche di costituirla in 5 membri, ok? Perché il Consiglio poteva deciderlo questo. E poi, sentito quello che diceva il sindaco prima, che gli è stato chiesto e ha intenzione di procedere velocemente alla nomina dell'esterno, segnalo che il regolamento interno dice che è la commissione, quindi quella che è stata appena eletta, quindi sarà Marasca, Martinelli e Mondini, il sindaco e l'assessore Gatti, a chiedere al sindaco di nominare un esterno. Se volete velocizzare il passaggio e dirlo adesso, lo verbalizziamo, che lo dice il Consiglio di cui Marasca, Martinelli e Mondini fanno parte, altrimenti domani mi dovete scrivere una lettera, i componenti del Consiglio, e dirmi chiediamo la nomina dell'esperto. Basta che lo dicano quelli che ci sono, comunque siete sempre la maggioranza. Quindi vorrei, se siete d'accordo, scrivere due righe che la commissione appena nominata, ok, chiede al sindaco di nominare l'esterno, perché il regolamento dice che deve essere la commissione che lo chiede al sindaco.
Grazie, segretario. Allora, adesso andiamo a votare la commissione così formata da sindaco, l'assessor Gatti, consigliere Marasca, consigliere Martinelli e consigliere Mondini. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Adesso, con il benestare della commissione appena formata, andiamo ad eleggere il... No, un attimo. Quindi...
No, di dare atto che la commissione appena composta chiede al sindaco la nomina dell'esperto. Lo deve fare con proprio provvedimento.
Allora, perfetto, avete capito. Prendiamo atto che la commissione appena composta chiede al sindaco di nominare l'esperto esterno. Ok, prego.
Allora, prendo atto della richiesta della commissione di studio, per cui provvederò a nominare il membro esterno che ho individuato, se la commissione è d'accordo, nell'avvocato Eccheli Alessandra. Bene, grazie.
Grazie, sindaco. Non abbiamo la votazione di immediata eseguibilità. Procediamo con il punto l'ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 9. Modifiche alla dotazione organica del personale dipendente in adeguamento alle disposizioni in materia di accesso ai disabili. Relaziona per noi il sindaco.
Ma chiedo alla dottoressa Brunelli se vuole relazionare lei su questo punto, sì, visto che ha costruito anche.
E prestami la cosa che devo fare la correzione.
Dopo parte che te la
dico. Sì, dopo te la dico.
Prego, dottoressa Brunelli.
Un attimo che prendo il testo. Sì, dai. Faccio... Cerco di stampare meno carta possibile. Allora, nel 2018 il Consiglio Comunale aveva fatto ordine negli atti precedenti, che erano numerosi e susseguitesi nel tempo, chi di voi c'era se lo ricorda, avevamo tanti atti che determinavano la dotazione, abbiamo deciso di farne uno solo che è stato approvato dal Consiglio il 29 novembre, stabilendo in una tabella che era legata al provvedimento che i posti a disposizione del Comune di Ala, e questa è una competenza riservata al Consiglio, per il personale disponibile in termini di posti coperti e posti da coprire, passava da 82, che era la sommatoria delle precedenti, a 78, perché avevamo cercato di razionalizzare i posti a disposizione, tenendo conto di quelli che non avremmo comunque mai potuto assumere o che non ci servivano per i fini che avevamo. Quindi avevamo stabilito che la dotazione fosse fatta da 78 posti. L'ordinamento prevede che sia di competenza di consiglio la assegnazione della dotazione per categoria. Quindi il Consiglio dovrebbe dire quanti sono i posti divisi per segretario, vice segretario, categoria D, categoria C, B e A. E allora nel 2018 non avevamo nessun posto per la categoria A, quindi erano, le categorie si passavano dal segretario alla categoria B. E, passato tutto questo tempo abbiamo provato a riassestare le esigenze che avevamo, fatte le assunzioni che si sono rese necessarie, avevamo provato a vedere come ci si poteva organizzare all'interno dei posti a disposizione e abbiamo capito che era arrivata l'ora, a distanza di 3 anni, di fare degli assestamenti. Tenete presenti che la dotazione organica è di competenza del Consiglio, ma esiste soltanto in Trentino Alto Adige, perché nel resto delle regioni d'Italia non ci sono più i limiti per dotazione, per fare assunzioni, ma ci sono solo limiti di spesa. Cioè, la dotazione da noi serve perché se i posti di categoria D, faccio l'esempio, fissati dal Consiglio, qui sono 8, se volessi assumere il 9 non lo posso fare, perché il limite per le assunzioni è quello stabilito dal Consiglio, mentre il resto d'Italia il limite è costituito dalla spesa a disposizione sul bilancio. È un po' una rigidità, però va anche bene per fare un po' di ordine, perché poi questi posti assegnati per categoria da parte del Consiglio vengono poi declinati nella pianta organica, perché è la giunta con la pianta organica che decide, per rimanere al posto all'esempio della categoria D, decide in quali servizi quei posti di categoria D vanno distribuiti. L'urgenza che si è concretizzata nel mese di gennaio è determinata dal fatto che nella rilevazione che si deve fare per il personale in servizio al 31 dicembre da inviare al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno, ci siamo accorti che il calcolo piuttosto complesso che si deve fare per capire, rispetto ai 78 posti a disposizione nostra e al personale in servizio al 31 dicembre, siano da dedicare alle coperture con il ricorso a concorsi riservati alle categorie dei disabili o di categorie protette. Questo calcolo ha portato a determinare una quota a carico del Comune di Ala di almeno 5 posti riservati e noi coperti ne abbiamo 2. Un po' perché abbiamo avuto delle persone che sono andate via e un po' perché aumentando il personale è aumentato i concorsi fatti, perché il personale è aumentato soltanto per le assunzioni, non nel numero di posti fissati dal Consiglio, e aumenta anche quella percentuale lì. Potrei dire che il Comune di Ala è un po' penalizzato perché su questo, perché, come dire, assorbe in sé personale che in realtà non è del tutto suo, perché dobbiamo mettere tutte le gestioni associate, quelle dei custodi forestali, quella della polizia municipale, perché noi non avremmo un organico, normalmente fossimo da soli, di 78 persone, ce ne avremmo molto meno. Però ho detto potrei dire, ma non lo dico, perché in realtà considero questa un'opportunità anche di inclusione e di arricchimento per il Comune, sia per rispondere a una norma di legge, che quello potrebbe essere la giustificazione minima, ma al di là dell'obbligo di legge credo che comunque sia un'opportunità che ci qualifica in termini di arricchimento personale, ma anche insomma di dimostrazione che il Comune di Ala è all'altezza dei compiti che si prefigge. E quindi cosa abbiamo pensato? Di aumentare i posti. Cioè, la brutta notizia è che se facciamo assunzioni di categorie disabili non previste in profili già stabiliti nella pianta organica, la spesa è a carico nostro. Però anche lì si spendono tanti soldi per tante cose, si può spendere anche per queste cose qua. Quindi per poterci adeguare abbiamo previsto posti di categoria A che abbiamo assorbito nei 78, quindi non andiamo ad aumentare l'organico dato ancora nel 2018, perché abbiamo tolto 3 posti di categoria C, che erano posti previsti, ma per i quali, per le restrizioni della spesa alle quali accennava il sindaco prima, non possiamo assumerli fin quando non cambierà la legge. Abbiamo deciso di togliere 3 posti che erano vacanti di categoria C per prevedere 3 posti di categoria A. Poi la Giunta, approvata questa delibera, dovrà nella pianta organica stabilire a che posti assegnarli e procedere alle assunzioni, che sono dettate tutte dalla norma, per cui bisognerà, abbiamo già fatto la lettera con la quale chiediamo la disponibilità all'Agenzia del Lavoro ad offrirci delle convenzioni, a farci una convenzione per poter decidere poi se faremo chiamate nominative ricorrendo a selezioni nostre o accedere alle liste che ci metterà a disposizione l'Agenzia delle Entrate. Quindi è spiegato tutto nella delibera che era depositata agli atti. Le modifiche per la dotazione sono solo quelli, cioè togliere 3 posti di C e prevedere 3 posti di A, e poi demandare alla Giunta l'approvazione della pianta organica per decidere come concretizzare queste 3 assunzioni.
Grazie mille, segretario. Ci sono domande sul punto? Interventi? Consigliera Zomer.
Grazie Presidente. Una domanda. Ma questi poi sono un po', cioè al di là della categoria, si tratta di posti a tempo indeterminato, è corretto? Cioè quindi è l'equivalente di un, non vorrei sbagliarmi a parlare, di un, scusatemi, non mi viene la parola, di un concorso, però in questo caso per appunto questa particolare categoria e inserito poi nel planogramma, diciamo, nella pianta organica, grazie mille, nella A. Perfetto, ok.
Grazie consigliera Zomer. Altri interventi? Consigliere Mondini.
Solo ho capito che quindi se noi rispettiamo la nuova ripartizione sui profili, il costo è coperto da altri. Accennava che se non coprissimo, se aumentassimo il numero dei dipendenti su profili non previsti in pianta organica, il costo sarebbe a carico nostro. Altrimenti?
Gli attuali limiti dettati dalla legge 27 del 2010, l'articolo 8, dicono che il Comune può fare concorsi solamente se dichiara di rispettare la spesa già prevista per il 2019. Questo in soldoni cosa vuol dire? Che posso assumere solo persone che vanno via. In quel caso lì la spesa c'è già, perché il bilancio tutti gli anni prevede lo stesso trend storico di spesa del personale. Se in questo caso non posso farlo perché sono ulteriori, perché questi non li avevamo i profili A, quindi non posso aspettare che uno vada in pensione per dire che devo trovare soldi in aggiunta sul bilancio, quindi probabilmente dovrò chiedere una variazione di bilancio alla Maria Grazia, perché in tutti e 2 i casi sono a carico nostro, ma in uno ce li avevo i soldi. Cioè se va in pensione un operaio e io voglio assumere un operaio, i soldi ce li ho, perché è coperto da quella spesa lì. Se devo assumere un posto di A che nel 2019 non ce l'avevo, devo trovare i soldi nel bilancio. Sempre nostri sono, però devo trovarli in aggiunta, quindi aumenterà la spesa del personale.
Grazie mille, segretario. Altri interventi in merito? Bene, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Benissimo, siamo arrivati alla fine di questo Consiglio Comunale, sono le 16:22, vi auguro una buona serata, una buona continuazione. Arrivederci a tutti.